quarto volume è appunto il tentativo, insomma, di ricostruzione storico-politica dell'apporto dei comitati autonomi operai romani e dei volsci nella fattispecie, cosa che insomma va a colmare un po' un vuoto, ce lo siamo un po' detto durante questi ultimi tempi, in quanto insomma dei comitati autonomi operai e dei volsci nel computo storico, diciamo dal 68 a oggi, e soprattutto in occasione anche di queste ricorrenze, insomma, visto che quest'anno poi ricade anche quella del 77, si sono poco visti, insomma, sulla carta stampata, quindi in qualche modo insomma va a colmare un po' un vuoto storico ma anche teorico riguardo appunto l'apporto dei comitati dal punto di vista appunto così proprio del loro contributo, diciamo, a quanto è stato il panorama politico dell'autonomia italiana. E insomma vogliamo partire appunto con la presentazione di questo libro, che sarà suddivisa in più riprese, visto che insomma gli argomenti sono parecchi, nonostante insomma le pagine non siano proprio tantissime, anche perché sennò sarebbe dovuto venire insomma probabilmente un tomo, però insomma sono condensate parecchi anni di storia, di lotte politiche e anche di insomma di elaborazioni teoriche che, come dire, quei rozzi di Via dei Volsci sono riusciti comunque a mettere a punto nel corso degli anni. Io partirei anche proprio da questo, nel senso poi magari andiamo ad analizzare alcune tematiche specifiche che sono raccontate nel libro, su appunto questo vuoto che fino ad oggi abbiamo conosciuto riguardante appunto la storia di Via dei Volsci e dei comitati autonomi operai un po' più in generale. A me sembra insomma che a partire dalle bibbie di movimento, penso, che ne so, all'Orda d'Oro di Balestrini e Moroni, a tutti i volumi che escono insomma ogni qualvolta ci sia una ricorrenza politica, tipo facevo l'esempio prima del 77, ma anche la collana stessa degli autonomi fino a oggi, e appunto questo contributo di Via dei Volsci viene o offuscato o adombrato o assolutamente non raccontato. Quindi io partirei anche da qui, se ci sono insomma delle dinamiche che possono spiegare questa mancanza e anche come dire il perché avere comunque in qualche modo deciso di riempire questa lacuna.
Il vuoto che c'è stato non è attribuibile non solo a nessuno in particolare, se non a noi stessi, insomma, che abbiamo difettato in questo nel corso degli anni, pur essendoci poi una pubblicistica, diciamo così, riferibile ai giornali, a Volsci, a altri giornali, a Rosso Vivo, prima ancora a Rivolta di Classe, eccetera eccetera. Però è vero che volendo considerare quelle che sono i racconti, le narrazioni proprio della, in particolare dei movimenti degli anni 70 e di quello che si era espresso sul piano non solo pratico delle lotte, delle iniziative eccetera, ma soprattutto di quello teorico, questo nostro punto di vista è rimasto deficitario, è rimasto nell'ombra, insomma, in qualche modo. Tu hai citato prima l'Orda d'Oro, che è un volume che è andato parecchio in giro, insomma, ha venduto molte copie, è stato letto, diffuso eccetera eccetera, insomma un volume anche corposo, insomma, sono parecchie pagine, parla diffusamente dei movimenti di quegli anni, non parla assolutamente di Via dei Volsci, insomma c'è adesso non ricordo esattamente la pagina qual è, ma a un certo punto ci sono 7-8 righe dedicate ai Volsci in cui si dice una frasetta generica tanto per dire che esistevano, ma poi non c'è nessun riferimento né concreto né analitico né di situazioni eccetera eccetera. Per cui l'immagine che fino a oggi veniva fuori rischiava di essere quella nei riguardi dei Volsci, che li chiamava in causa per episodi particolari, che ti posso dire la cacciata di Lama, allora lì gioco forza ne dovevi parlare per forza, perché non solo perché eravamo presenti evidentemente, ma perché era avvenuta a Roma, all'università, eccetera eccetera, ma era quasi un chiamarli in causa con fastidio, perché da un lato è un episodio di cui non puoi fare a meno di parlare, dall'altra però vorresti che non fosse successo, insomma, per tanti motivi, e soprattutto perché all'epoca poi si venne fuori le botte tra compagni, le valutazioni eccetera eccetera. Però ecco, a parte questa situazione specifica, poi la narrazione, se vogliamo chiamarla così, un'altra narrazione, un altro punto di vista, anche un'altra storia mancava, e mancava soprattutto per quello che riguarda il dopo 77, perché poi, se ci fate caso, insomma, parecchia di questi libri, di queste storie si fermano in quel periodo là.
Certo.
Dopo il 77 non si va oltre, perché è subentrata la sconfitta, così si dice, poi semmai ne parliamo di questi termini, ma... E quindi, insomma, l'intenzione era proprio quella di colmare questo vuoto e di dare anche un tipo di riflessione diversa da quella che finora era stata la riflessione dominante, insomma, anche da un punto di vista teorico.
Insomma, nel libro, insomma, vengono raccontati, oltre diciamo a una ricostruzione appunto storica delle lotte che hanno portato alla composizione dei comitati, insomma, del lavoro politico fatto nella città di Roma, e anche della composizione specifica dal punto di vista proprio di classe di ciò che era il portato, insomma, di questa città, che sicuramente, insomma, si differenziava rispetto magari alle grandi metropoli industriali del nord Italia, però anche di grande interazione con insomma tutto quello che era il movimento, l'arcipelago dell'autonomia in generale. Insomma, i Volsci hanno fatto parte della redazione del Giornale Rosso per un certo periodo di tempo, dal quale poi fuoriescono. Però sembra, e qua non voglio far polemica, no, che come dire, che l'elaborazione teorica, insomma, di Viale Volsci fosse stata un po' quella dei figli un po' più disastrati, quelli che hanno meno capacità politica, meno analisi teorica, che vanno un po' più
molto spontaneista.
Spontaneista. O anche muscolosa, muscolare per certi versi, diciamo così. Effettivamente. Come dire, che cosa si può dire riguardo a questo discorso? Era effettivamente così? Nel libro, insomma, non mi sembra che escono fuori parecchie cose, però insomma raccontacelo tu direttamente.
Beh, no, non era assolutamente così, anche perché, per chi se lo ricorda, per chi ci ha partecipato in quegli anni, parlo dai primi anni 70 fino a ancora a quasi tutti gli anni 80, o perlomeno anche a una larga parte degli anni 80, noi discutevamo molto, insomma, quindi il livello di partecipazione che c'era da parte del corpo militante, simpatizzante, eccetera, agli attivi che facevamo era molto numeroso, insomma, non ci avevamo soprattutto i momenti di discussione venivano fatti con gli attivi generali in cui partecipavano tutti. Si facevano periodicamente, insomma, durante l'anno, e la partecipazione andava dalle 200 alle 300 persone, quindi il livello di discussione era veramente notevole, oltre quello che si faceva evidentemente nei singoli collettivi di quartiere o di lavoro e così via, ma il dibattito di carattere generale che investiva tutta l'organizzazione, tutto il corpo militante, in questi attivi era molto intenso, insomma, quindi molto partecipato, e le discussioni erano vere, non erano simulate, diciamo così. Quindi semmai la mancanza è stata quella di non tradurre queste discussioni in scritti, in opuscoli, in documenti, ovvero c'erano, ma erano limitati alla circolazione interna, erano scritti per convocare il dibattito, c'era una relazione introduttiva e poi si discuteva su quello, dopodiché magari le risultanze di queste cose non le abbiamo mai, diciamo, messe per iscritto e diffuse come analisi della fase, come approfondimenti anche teorici, come soprattutto ci avevamo un'attenzione a quelli che erano i cambiamenti del momento e che di volta in volta si presentavano, insomma, quindi i primi anni 70 è un discorso, il 77 ovviamente introduce delle un'accelerazione molto forte, poi gli anni 80 sono caratterizzati da altre cose, insomma, volendo riesumare quei documenti si troverebbero puntualmente quelle che erano le necessità del momento, che noi credo che approfondivamo parecchio. Ripeto, non abbiamo tradotto tutto questo in libelli, opuscoli, soprattutto non ne abbiamo fatto una teoria unificante, al contrario di altri, come insomma tutti quelli riferibili alla corrente dell'operaismo viceversa hanno fatto. Lì c'è stata una notevole produzione, poi possiamo entrare nel merito, diciamo, del valore di questa produzione, di quello che significava, però ecco, noi questa operazione non l'abbiamo fatta. Se ne trova traccia sui volsci, ma è più frammentata, è più difficile ricondurla a un percorso proprio analitico coerente, ecco.
Senti, io volevo leggere un pezzetto che non è neanche troppo corto, ma un po'. Allora, diciamo che noi stiamo analizzando il libro dalla fine, perché il libro parte più con, diciamo così, le lotte per poi arrivare alla teoria, mentre noi siamo voluti partire dalla teoria, diciamo, perché. Diciamo che proprio della teoria dell'autonomia operaia, soprattutto la operaia romana, perché poi di altre autonomie, insomma, del nord sono usciti, appunto, è stato detto, diversi libri, tuttora insomma si continua a parlare, le trasformazioni che hanno subito sono state documentate, se ne è scritta e via dicendo, mentre praticamente l'autonomia romana ci ha avuto i volci, ci ha avuto Radio Onda Rossa, però diciamo che secondo me proprio della teoria, appunto, sul concetto anche autonomia operaia si parla, no? Quindi che vuol dire autonomia e che vuol dire operaio, no? E se ne è parlato poco, almeno la mia generazione, che insomma è quella che più o meno è venuta, insomma, dopo voi, essendo noi nati negli anni 70, ne conosceva, insomma, le pratiche, però non c'è stata poi tutta quella formazione che tu dicevi, di quadri, di discussione, se non probabilmente quando andavamo al liceo un po' di più, no? Che erano gli anni 80, quindi c'era ancora uno strascico, eccetera, ma a partire dalla metà degli anni 80 e poi tutti gli anni 90 di questo se ne è perso un po' traccia, no? Allora, tu cioè questo secondo capitolo, appunto, che si intitola proprio, quello di cui parliamo oggi, divergenze di metodo e di analisi. A un certo punto tu dici, voi dite, ma la differenza principale tra l'approccio operaista di cui tu parlavi, appunto, e quello dell'autonomia romana resta, a mio avviso, quello per cui l'operaismo ha trasformato in mito uno stato di necessità, definendo l'operaio esclusivamente da un punto di vista soggettivo, cioè per come l'operaio si poneva nei confronti del lavoro, il rifiuto e del capitale, comando sul lavoro, mentre per noi contavano soprattutto le condizioni in cui si trovava a operare, subalterno ed escluso dalla proprietà dei mezzi di produzione, e dunque più che l'operaio di per sé era la condizione operaia che secondo noi doveva essere assunta come contraddizione generale del modo di produzione capitalistico, che non si esauriva certo ai cancelli delle fabbriche, e in una società terziarizzata e precarizzata come la nostra mi sembra che queste problematiche siano ancora di stringente attualità, soprattutto una città come Roma, che non è una città fondamentalmente operaia. È ovvio che l'autonomia operaia ha cambiato anche il concetto d'operaio. Allora, io volevo partire un po' da questo, che è un po' il nucleo di tutto il comunismo e di tutti i fondamenti, poi dal marxismo in poi, e che fa le differenze anche a livello delle differenti autonomie e anche della sinistra extraparlamentare.
Beh, guarda, l'approccio, direi che bisogna fare un passo indietro proprio sul piano storico. Se uno ci riflette brevemente, vede che la storia proprio dei movimenti comunisti, per non dire del comunismo stesso, così come si è conosciuto quello realizzato, non quello né utopico né quello che ciascuno vorrebbe, quello che si è conosciuto, quindi con il Partito Comunista in Italia, con quello che c'era negli altri paesi, eccetera eccetera, è una storia intimamente legata all'industrializzazione, per cui, ed è questo, ecco, più che comprensibile sul piano storico, perché da quando si afferma il comunismo ai primi del Novecento, diciamo così, tutto il mondo è interessato dai processi di industrializzazione, quindi il capitale vive periodicamente nei primi del Novecento, poi dopo, poi il secondo conflitto bellico, eccetera eccetera, vive dei momenti di espansione, ed è un'espansione ovviamente produttiva, insomma, quindi la sfera della produzione è sicuramente quella che domina lo scenario. Il comunismo, i movimenti comunisti sposano questa situazione, nel senso che anche per i contenuti che c'erano nella stessa analisi marxiana, quindi il discorso sullo sviluppo delle forze produttive, vedono comunque l'occasione di questa industrializzazione, spinta o meno spinta, ma comunque questo fenomeno mondiale, insomma, sicuramente nel mondo sviluppato e non solo, come occasione di propaganda, di intervento, di politicizzazione delle masse. Cioè il discorso del comunismo è comunque filtrato, visto come penetrazione e diffusione di un proletariato industriale a livello mondiale, che ovviamente i comunisti portavano o tentavano comunque di portare dalla loro parte, insomma. Quindi difficilmente abbiamo assistito, con l'esclusione della rivoluzione cinese, dove lì è stato un discorso a lunga marcia eccetera, che ha interessato molto di più le masse contadine di quelle operaie, ma in tutto il resto d'Europa i movimenti, e del mondo anche, consideriamo anche i movimenti negli Stati Uniti, insomma, sono legati alla politicizzazione del proletariato industriale, e tra il proletariato industriale ovviamente la figura di spicco maggiormente non solo rappresentativa, ma quella che ha dato poi concretamente i più grandi contributi, è sicuramente quella dell'operaio. Quindi questo è una puntualizzazione che io credo vada fatta, per non per denigrare o smentire, ma come presa d'atto che il comunismo cresce nel mondo e diventa potente anche in virtù di questo duplice di questi duplici aspetti. Con il secondo conflitto mondiale cominciano a diversificarsi le cose. Questo meccanismo funziona ancora fino a tutti gli anni 60, e non solo in Italia, insomma, ancora c'era un partito comunista francese forte, per parlare dell'Occidente c'era un partito laburista in Inghilterra comunque considerevole, insomma, è stato al governo anche per periodi lunghi. Con gli anni 70, e quindi con la prima grande ristrutturazione che si profila a livello internazionale e nazionale del capitale, che opera dei passaggi notevoli, va scemando questa presenza, questo attivismo, questa incidenza soprattutto dei partiti comunisti. E questo, se uno ci riflette, almeno questo è il tipo di riflessione che abbiamo fatto, sta a significare che il comunismo cominciava ad essere inadeguato, o perlomeno non completamente all'altezza di quelle che erano i passaggi storici e le iniziative soprattutto che il capitale metteva in atto, perché non si leggevano più i processi di ristrutturazione capitalistica, le fasi che i singoli capitalismi nazionali e comunque a livello internazionale si andavano delineando. E questo significava soprattutto che il meccanismo d'accumulazione non partiva o non si centrava più esclusivamente nella sfera della produzione industriale, con tutte le conseguenze politiche del caso, ma cominciava ad affacciarsi su altri settori, insomma. Poi l'evidenza di questo si ebbe negli anni successivi, quando, insomma, le teorie liberiste presero il sopravvento su tutto, ma se non si era distratti, insomma, i sintomi di questo già c'erano. E noi credo li abbiamo colti, non solo perché venivamo da una situazione come quella romana, dove di fabbriche ce n'erano poche, ma perché proprio la lettura della fase capitalistica di quegli anni ci diceva che l'economia andava trasformandosi, cominciavano a essere messi a valore tutti gli ambiti che riguardavano i servizi, per esempio, o lo sfruttamento del territorio, la terziarizzazione dell'economia, E questo anche a fronte di dati, diciamo, oggettivi, insomma, no? L'invecchiamento della popolazione, per esempio, e questo è avvenuto in tutti i paesi, poi ovviamente con diverse intensità, significava che percentualmente la componente degli anziani cominciava ad essere maggiore, e questo significava che gli stati, le nazioni, la società in quanto tale doveva destinare più risorse, per esempio, per l'assistenza degli anziani. Questo significava che, siccome poi, insomma, le risorse non sono infinite da un punto di vista capitalistico, perché quelle mette a disposizione quando le mette a disposizione, significava che ci sarebbe stato, per esempio, un trasferimento di attenzione e quindi di risorse, ovvero di risorse e quindi di attenzione su questi aspetti della società, insomma, poi mascherati dalle teorie del welfare, perché questo ce l'hanno anche fatto passare come welfare, no? La cura degli anziani, eccetera eccetera, le riforme più o meno vere, più o meno incidenti, ma sotto questa patina del legislativa che gli stati e i governi si preoccupavano di mettere in piedi con più o meno successo, perché poi le riforme partivano in un modo e il risultato finale non era mai quello che speravi, era sempre qualcosa o parecchio di meno, però nascondevano che cosa? Una attenzione del capitale verso questi settori, perché cominciavano a essere settori che facevano profitto. E questo significava allora che il monte generale dei salari distribuibili, per esempio, si spostava dalla fabbrica ad altri settori, questo come aspetto interno. Dopodiché questo andava anche letto con una internazionalizzazione dell'economia, per cui pur rimanendo nel settore produttivo vero e proprio, anche lì c'erano delle ristrutturazioni, cioè la divisione internazionale del lavoro cambiava, si spostavano cominciavano le delocalizzazioni, si spostavano all'estero, diciamo così, grosse fette di produzione, per cui la concomitanza di questi fattori faceva sì che la centralità della fabbrica e di conseguenza la centralità della figura operaia in quanto tale, quella tradizionale che tutti quanti ancora immaginiamo, perdeva di rilievo. Non è che non significasse più niente, ma insomma incideva meno. E quindi leggere queste cose significava allora che lo sviluppo delle forze produttive, come eravamo stati abituati a conoscerlo anche dall'analisi marxiana, ma poi soprattutto dalle riprese di questa analisi che erano state fatte, e compreso l'operaismo, non solo, perché tutti quanti erano sostanzialmente operaisti, cioè l'operaio era figura centrale anche per i marxisti-leninisti, insomma era un po' tutta la compagine di sinistra, che da quella istituzionale a quella rivoluzionaria, che aveva questo emblema al centro, insomma, per cui le lotte operaie significavano molto di più di qualsiasi altra cosa, erano al centro, erano il riferimento di tutto. Si leggeva, potremmo dire che tutti i fenomeni sociali venivano in qualche modo letti con la lente operaia, insomma, no? Tutti i fenomeni cercavano di dare questa espressione a quello che succedeva nella realtà. Noi cominciamo a ragionare che così non ci sembrava, così non era, o perlomeno non era così nella pienezza che gli veniva attribuita a questi fenomeni, e che viceversa l'attenzione andava posta a una composizione di classe che andava sensibilmente cambiando, e a scapito di una centralità operaia, quindi in diminuzione sia numerica ma sia anche qualitativa della figura operaia, del lavoro operaio, insomma. E venivano fuori queste figure emergenti, perché non si sapeva come definirle, che viceversa cominciavano ad avere un rilievo quantitativo e qualitativo non indifferente, e questo spaziava dai servizi, ripeto, alla terziarizzazione dell'economia, che voleva significare tante cose, insomma, qui dentro c'è tutto. Parliamo oggi di terzo settore, ma insomma oggi è già una...
No, niente. Ci sta pure un'altra cosa che in questo breve estratto, insomma, risuona con una certa forza, ovvero che insomma si prende una posizione differente proprio riguardo un'impostazione, un punto, diciamo, nevralgico che sia nell'operaismo ma anche nelle sue successive articolazioni, ed era, penso, anche uno dei motivi di attrito appunto con la rivista Rossa e con la teoria dell'operaio sociale, che è proprio il punto di vista soggettivo, che insomma proprio nell'incipit di questo breve estratto si mette proprio a fuoco, ovvero il fatto che l'operaismo aveva trasformato in mito uno stato di necessità, definendo l'operaio da un punto di vista soggettivo. Questo sparì, diciamo, questa differenziazione, questo lavoro non più semplicemente sulla identificazione di un soggetto portatore del cambiamento sociale, ma un lavoro più di composizionismo, lo chiamerei, quindi di tentativo di capire come era fatta la composizione di classe nella fase capitalistica che stavate vivendo in quel momento, e quindi articolare poi da quella, diciamo, il discorso di come far proseguire le lotte, come articolarle, come come dargli respiro, è stato uno dei punti nevralgici sia di attrito, insomma, con gli altri, con le altre forme, insomma, di ragionamento su queste tematiche, ma che diventa proprio un punto, diciamo, fondamentale probabilmente tutto il lavoro teorico dei Volsci sotto, dal punto di vista appunto della teoria, diciamo, della rivoluzione, chiamiamola così.
Sì, io credo che qui ci sia ancora molto da sviluppare, insomma, su questi aspetti, però il punto è proprio quello a cui hai fatto cenno, e cioè che l'operaismo vede inverte quasi i termini dello scontro capitale-lavoro, immaginando, ovvero più che immaginando, sostenendo che il capitale veniva quasi determinato dagli operai e non viceversa, cioè non come elemento di nascita, nasce prima l'operaio e poi il capitale, sicuramente non era questo.
Però nasce lo sviluppo capitalistico, era trainato dall'insubordinazione degli operai, esatto, dal rifiuto del lavoro,
era proprio questo, no? Quindi si erano quasi invertiti i termini, diciamo, della problematica, per cui se tu assumi questo come punto centrale di lettura, di interpretazione della fase che stai attraversando, che attraversa il capitale, eccetera eccetera, tu capisci che qualsiasi modificazione avvenga sei portato a leggerla attraverso questo schema, e quindi la deduzione dell'operaio sociale, io non riesco a dire di più che sia stata una deduzione, perché poi di questo operaio sociale qui non ce n'è stata proprio traccia, ma credo che anche al nord, insomma, sia difficile sostenere che abbia prodotto qualcosa, che si sia visto che cosa significava, perché insomma può essere anche una definizione fascinosa, ma al di là di questo poi l'ho sempre ritenuta improduttiva, perché non riusciva a essere concretizzata e trasposta in indicazioni di lotte, di iniziative, eccetera eccetera. E viceversa è proprio lì che si arena tutto il discorso dell'operaismo fino a scomparire, perché credo che oggi sia definitivamente scomparso, perché viceversa è di nuovo in quel momento, cioè a metà anni 70, che il capitale riprende l'iniziativa, sicuramente per stoppare quella che era stata una lunghissima e forte e preponderante lotta dell'operaio massa, che quello era tutt'altra cosa, perché era ben inquadrabile, ben visibile, ben riconoscibile, eccetera eccetera. E quando c'è questa iniziativa, il meccanismo di interpretazione rimane aderente a quello che c'era stato prima, ma così non è, cioè non coglie proprio la pienezza e la profondità dell'iniziativa del capitale, che comincia a ristrutturare non solo le fabbriche ma l'intero ciclo di estrazione di plusvalore, come dicevo prima, per cui da un lato c'è una ristrutturazione tecnica del modo di produrre, spostando all'estero le produzioni, decentralizzando, spezzettandole, per cui se c'era una produzione a ciclo integrato cominciavi a spezzettarla in tanti rivoli, per cui Oggi lo chiameremmo esternalizzazione, insomma, ma all'epoca non si chiamava così. Quindi decentravi la produzione in tante piccole o medie fabbriche, non ci avevi più, perché da un lato questo era un attacco anche politico, cioè attraverso la scomposizione tecnica del ciclo facevi un attacco politico alla classe operaia, laddove le grandi concentrazioni operaie come Mirafiori dovevano, il capitale dice basta, ho capito che questo è stato un errore, non lo farò più, perché mettere insieme nelle stesse condizioni, nello stesso luogo, migliaia, decine di migliaia di operai è un errore che non commetterò più. Ma questo e quindi la decentralizzazione produttiva non significava automaticamente che chi era espulso dalla grande fabbrica e andava a fare il lavoro più o meno precario o saltuario in una piccola fabbrica manteneva la sua stessa identità operaia, per cui lo chiamavi operaio sociale solo per il fatto che si era stato proprio spalmato sul territorio. Questa è una lettura un po' banale, insomma, e su questo credo si sia arenato proprio l'esame e anche la forza dell'operaismo, insomma l'analisi e la forza dell'operaismo, perché viceversa quelli erano i sintomi concreti di un cambio del meccanismo d'accumulazione che non si basava più principalmente sulla produzione in grandi fabbriche, quello che sia, eccetera eccetera, ma cominciava a mettere a valore altri aspetti. Cominciano lì le prime incursioni del capitale, della stessa Fiat, se vogliamo fare esempio, che comincia a crearsi istituti finanziari dove comincia a investire in attività che non gli erano per niente consone, insomma, come potevano essere gli alberghi, le assicurazioni, insomma cominciano a farsi delle assicurazioni che cominciano a invadere per esempio il mercato dei capitali, queste cose qui. Ma soprattutto mentre questo avveniva, le occasioni di profitto venivano, come dicevo prima, cominciavano a riguardare quella che era appunto la sfera dei servizi, che all'epoca erano giudicati improduttivi perché non producevano profitto, non facevano plusvalore, quindi insomma c'era anche un atteggiamento verso i lavoratori di quei settori che era, chi mai pensava che gli ospedalieri, gli elettrici quelli dei trasporti potessero avere una funzione rivoluzionaria, insomma, da questo punto di vista non erano mai state considerate figure di riferimento, insomma. E viceversa, insomma, la tendenza era quella, per cui questa soggettività attribuita così forte, attribuita alla figura operaia, prima l'operaio massa e poi l'operaio sociale, cade definitivamente nel vuoto, perché l'operaio sociale è una suggestione che non ha mai trovato riscontro, insomma, è semplicemente una lettura di dire, siccome l'hanno espulso dalla grande fabbrica e sta adesso sparso sul territorio, si è socializzato. Non è così, insomma, ecco, non, è banale dire questo.
No, dicevo, facciamo magari
io
una.
Volevo prima la pausa dire come nasce la definizione di autonomia operaia.
Ma l'autonomia operaia nasce, come definizione, nasce praticamente in alcuni scritti teorici a seguito della rivolta di Piazza Statuto. È lì che proprio se ne comincia a parlare.
Quindi,
insomma,
quindi parliamo dell'anno?
1962, a luglio del 1962, ci sono questi tre giorni di furibondi a Torino, insomma la città è proprio in rivolta totale, insomma cominciano gli operai della Michelin, poi seguono quelli della Fiat, con rivendicazioni molto molto grosse. Si veniva da un periodo buio, perché insomma tutti gli anni 50 sono anni in cui il sindacato prende schiaffi, soprattutto quello di sinistra, da tutte le parti, insomma la classe operaia è molto relegata, compressa, punita, l'immigrazione già c'è stata, il miracolo economico c'è stato, la grande immigrazione del sud c'è stata, sti operai non politicizzati e vanno lì a lavorare pensando di aver svoltato rispetto alle condizioni che avevano lasciato al loro paese, e indubbiamente da un punto di vista dell'immediato, del pratico, del salario, è così. Dopodiché si accorgono quanto gli costa tutto questo, E forse, chissà, proprio perché non erano politicizzati, nel senso che non erano legati né al Partito Comunista né ai sindacati, danno vita a una stagione di comportamenti che è fuori di qualsiasi regola, inaspettata. Insomma, a Torino, durante, prende il nome di Piazza Statuto proprio perché a Piazza Statuto viene assaltata la sede di un sindacato giallo, ma anche quella della UIL, perché aveva fatto un accordo schifoso, insomma, con i padroni, con la Fiat, e quindi gli operai si incazzano e assaltano il sindacato. Insomma, lì ci sono bei racconti, c'è un libro soprattutto, per chi non lo conosce, La rivolta di Piazza Statuto di Dario Lanzardo, si trova anche facilmente in internet, non c'è bisogno di comprarlo, c'è tutto il libro, dove racconta bene tutti questi tre giorni di rivolte a cui si è unito poi tutto il proletariato torinese. Insomma, scontri con la polizia sono durati tre giorni, e da lì, soprattutto da parte dei compagni che lavoravano a Quaderni Rossi, questa rivista molto nota della sinistra, diciamo comunista socialista, non aveva una, c'erano degli intellettuali liberi, così, a parte qualcuno che faceva parte proprio del PSI come Raniero Pansieri, la figura un po' più nota, più emblematica. Poi c'era Tronti, c'era anche Negri, c'erano tanti altri, ce ne furono tantissimi altri che parteciparono a quella rivista. Ma in quel frangente questo comportamento al di fuori delle regole, perché il sindacato cercò pure di fermarli, gli operai, di dire state buoni, insomma, la solita funzione che conosciamo, però immaginatela 50 anni fa a fronte di una rivolta veramente grossa, insomma, che ebbe momenti inimmaginabili per l'epoca. Parlarono di autonomia operaia, cioè scoprirono che cosa? Che la classe operaia non è legata sostanzialmente a nessuno, cioè la presa di coscienza della classe operaia in questo caso è fondamentalmente un processo autonomo che non necessariamente gli viene, può venirgli dall'esterno con delle sollecitazioni esterne, dal partito, dagli intellettuali, da qualche cosa,
diciamo così, da qualche avanguardia,
ma non necessariamente. In quella circostanza fu chiarissimo a tutti che era proprio una cosa maturata al loro interno, che l'operai se ne erano maturata da solo, ma a un livello di massa immaginabile, e quindi si cominciò a parlare di autonomia operaia soprattutto come comportamento, e lì si fermarono purtroppo. Perché? Perché approfondire quel tema e dire accidenti, ma allora l'autonomia operaia può essere veramente una cosa che va da sé, che si sviluppa, che cresce su se stessa, che si autogoverna, si autoresponsabilizza, insomma, questo processo di presa di coscienza può essere moltiplicato, era una cosa che faceva paura, nel senso, faceva paura intellettualmente, non voglio dire che spaventava chissà che cosa, ma faceva paura intellettualmente perché metteva anche
in discussione questo, il ruolo stesso,
esatto,
dell'intellettuale,
esatto, certo. Insomma, no, questo c'è da considerare anche questo, insomma.
Da questo all'autonomia operaia romana non te la facciamo raccontare tutta. A questo punto ci siamo.
Vabbè, qui, i passaggi sono, perché poi dopo il 62 viceversa vengono fuori tutti i gruppi della sinistra rivoluzionaria, quindi innanzitutto c'è il 68 e l'autunno caldo, ovviamente, insomma, 68 e 1960.
Diciamo che dal 62 in poi questa definizione di autonomia operaia un po' rimane lì, no?
Sparisce perché è presa in quel momento appunto da questa rivista, da questo gruppo di intellettuali, viene un po' rielaborata, ridigerita, ma lo schema dominante è ancora quello tradizionale di un sindacato che comunque curi i tuoi interessi in qualche modo, poi può essere più o meno bravo a farlo questo mestiere, e di un partito, cioè di una coscienza politica esterna che contiene la scienza della rivoluzione, c'ha la teoria, c'ha le conoscenze, eccetera eccetera, che è quella che interpreta queste cose e poi dà la linea. E quindi anche col 68 e con l'autunno caldo rimane prevalente questo schema e si comincia a consumare con i primissimi anni 70, e si consuma in parecchi posti, perché poi la spinta degli operai dell'autunno caldo era quello di avere delle rappresentanze molto più aperte efficaci di quelle che poi i sindacati riuscirono a ottenere con gli accordi patronali, cioè i consigli di fabbrica. I sindacati chiedevano molto di più, chiedevano proprio quasi assemblee, i sindacati, scusate, gli operai chiedevano proprio assemblee di reparto, insomma, quindi una siamo tutti una delegazione, ecco, non era solo uno slogan, si cercava di farlo diventare una realtà. Quindi quando si consuma questa esperienza e si consuma anche all'interno dei gruppi della sinistra rivoluzionaria, quindi manifesto, lotta continua, potere operaio, allora è lì che molti compagni casualmente e in coincidenza fra loro in diverse città d'Italia maturano questo, riprendono questo discorso dell'autonomia operaia e ne fanno un asse portante, cioè un discorso strutturale per dire no, allora noi torniamo all'autonomia operaia che si è espressa non solo nel 62, insomma, a Piazza Statuto, ma si è espressa comunque e soprattutto nell'autunno caldo, eccetera eccetera, e ne facciamo il nostro asse portante. E su questo nascono a Milano l'assemblea autonoma dell'Alfa Romeo, il collettivo Siemens, insomma, a Marghera l'assemblea autonoma, a Torino c'era ancora un'assemblea operaia autonoma e poi i comitati autonomi operai che all'inizio non sono già, insomma, lo diventano con questa sigla nel 74, però all'inizio c'è il collettivo del Policlinico, il comitato politico Enel, la Fiat Grotta Rossa, a Napoli c'è la LUSCL, Unione Sindacale Comitati di Lotta, una stranissima formazione di marxisti leninisti che però aveva aderito inizialmente a queste iniziative, e quindi, insomma, si forma questo primo nucleo, insomma.
Va bene, facciamo uno stacco e ricominciamo, a presto.
Sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. E mia madre mi ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Detto il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia. Oh no! Mi hanno detto il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste e quest'oggi io non voglio essere triste. Ah, non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, la malattia. Oh no!
Che la scima della lebbia, questo malo in balo, lo vedo, angolo in barba.
Yeah.
E quindi riprendiamo 87.9, questo è sempre Radio Onda Rossa, stiamo presentando il libro Gli Autonomi, l'autonomia operaia romana, volume 4, edito da Deriva Prodi, di Giorgio Ferrari e Marco Dubaldo. Siamo appunto qua con Giorgio e insomma abbiamo parlato un po' di tutta il concetto del teorico sull'operaismo eccetera. Io volevo ripartire da una frase che tu dici del libro, che riguarda invece l'organizzazione, insomma, diciamo così, dell'autonomia operaia. Rosso è per il partito e i volsci per i soviet. Allora, innanzitutto io faccio come se fossi proprio tabula rasa. Spiegaci rosso, spiegaci
partito, spiegaci
volsci,
soviet.
Spiegaci partito e spiegaci soviet. All'esame di...
il candidato rinuncia.
Il candidato rinuncia.
Beh, Rosso era un giornale del gruppo Gramsci, inizialmente una rivista, che poi diventò con la fusione con una parte di Potere Operaio che si era sciolto, diventò anche un gruppo di riferimento, un gruppo politico che insomma aveva preso il nome della rivista. E questo giornale, all'epoca parliamo tra il 74 e il 76, all'epoca qui noi romani facemmo un coordinamento nazionale in cui avevamo rapporti con Rosso, insomma iniziarono appunto nel 74, intorno al 74, e durarono fino al 1976. Questo coordinamento prevedeva l'utilizzo di questa rivista, di questo giornale Rosso, come giornale dell'autonomia operaia nazionale, quindi un tentativo, una scommessa, diciamo così, di proiettare queste nostre esperienze insieme su tutto il territorio nazionale. Quindi insomma fu un'operazione politica, indubbiamente, no? Stava nelle cose, però insomma, come al solito, sono anche delle avventure che uno fa, insomma ci prova, c'hai delle cose che ti uniscono, e quindi la forma più semplice era quella del coordinamento e di mettere a disposizione del movimento uno strumento come un giornale. All'epoca i giornali erano il massimo organo di propaganda, non c'era altro, insomma. A Roma nel 77 arriva Radio Onda Rossa, insomma, per capirci, ma prima era tutto affidato alla carta stampata. E quindi Rosso è questo. Quindi, e poi nel 76 però noi ci interrompiamo la collaborazione sia col giornale sia la collaborazione politica con i compagni di Milano. C'è una serie di incontri, di dibattiti, poi c'è una lettera che sancisce, che noi inviamo alla redazione nazionale, alla redazione milanese di Rosso, in cui appunto interrompevamo questa collaborazione per dissensi di carattere politico, evidentemente. E cosa resta, diciamo così, come immagine, quindi come estremissima sintesi? Che soprattutto in quegli anni lì, ma anche durante il 77, forse durante il 77 ancora di più, i compagni milanesi, e non solo loro, ma adesso parliamo di loro, hanno una attenzione particolarissima, giudicando evidentemente, facendo delle valutazioni sullo stato del movimento, alla formazione di un partito. Diciamo che per noi non fu una sorpresa, perché conoscendo insomma la loro storia, almeno sicuramente di una parte di loro, già questo discorso del partito era presente in tutti i gruppi della sinistra rivoluzionaria, cioè ciascuno pensava di costruire o comunque di rappresentare in nuce il partito della classe operaia, il partito rivoluzionario, eccetera eccetera. Quindi riemerge questo atteggiamento in quegli anni, proprio perché il movimento si espande parecchio, l'autonomia diventa come riferimento il fenomeno dominante, il fenomeno che agglutina anche in situazioni estremamente periferiche molti compagni e compagne, piccole soggettività si esprimono in tantissimi luoghi, insomma, impensabili, dal sud come al nord e così via. Quindi viene giudicata evidentemente matura, e in ogni caso se viene giudicata matura o non matura non lo so con certezza, ma viene in ogni caso propagandata questa ipotesi, questa necessità di andare alla costruzione di un partito. Per noi non era così, perché anche qui avevamo delle differenze di origine parecchio forti, proprio perché molti di noi venivano da esperienze come quella del Manifesto o altre esperienze di gruppi della sinistra da parlamentare. Avevamo capito che questo processo organizzativo di antica tradizione, quindi di formazione tradizionale proprio dal punto di vista del suo concepimento, non si sposava con la realtà, cioè non era coerente con la realtà di quel momento, e soprattutto non era coerente da un punto di vista della rappresentazione della forza. Quindi noi pensavamo che viceversa c'era ancora bisogno di una fase di sviluppo di contropotere reale tra le persone, tra la gente, tra le situazioni, eccetera eccetera, e che questo potere, contropotere reale, non fosse appannaggio di un partito, ovvero non dovesse ricadere sotto la guida di un partito che decideva i momenti, le scadenze, al limite anche il giorno X, l'ora X della rivoluzione, ma lasciando perdere, diciamo, la rivoluzione, ma certamente che non fosse l'unico decisore, l'unico organismo che poteva prendere decisioni in questo senso. Perché insomma gli esempi precedenti anche qui secondo noi deponevano male, deponevano per una, diciamo, implosione di questi fenomeni, perché tutto veniva rimandato dentro il partito, alle correnti di partito, al dibattito interno al partito, e c'era un estraniamento viceversa nei confronti delle masse. Per cui a questo noi opponevamo quello che lì sinteticamente viene detto, dice il rosso è per il partito, i volci sono per i soviet. Noi opponevamo un ragionamento che faceva perno sicuramente da un punto di vista storico su quella che era stata l'esperienza dei soviet in Russia, non tanto quelli del 1917 ma quelli della rivoluzione del 1905, laddove questa rivoluzione era stata, sia pure non vincente, era stata però condotta, sviluppata, concepita e maturata all'interno dei soviet, quindi se non in assenza di partito, insomma con un apporto del partito quasi inesistente. E perché questo? Proprio perché a noi preoccupava molto che questa direzione politica delle masse fosse restituita alle masse stesse, insomma, o perlomeno che ne avessero la possibilità di parteciparvi concretamente, insomma, attraverso espressioni, e mettendo pure in conto che potevano essere espressioni che tu non condividevi al 100%. Quindi ammettendo una dialettica che è insita in questi processi, che il partito, proprio perché nasce con altri scopi, tende a in alcuni casi ad azzerare, a far finta che non ci sia. Bisogna prendere una decisione e il partito la prende e poi ti dice devi far così, e questo mette in conto metteva e credo metta ancora in conto tutta una serie di viceversa controindicazioni che col tempo poi non a caso sono venute fuori. Perché? Perché in presenza di situazioni di lotta che potevano essere quelle, un certo numero di fabbriche, un certo numero di situazioni territoriali, eccetera eccetera, si poneva da sempre la necessità di una sintesi di queste situazioni, di un'espressione politica se non omogenea quanto più aderente alla realtà possibile, cosa che viceversa il meccanismo di dare tutto in mano al partito tendeva a cancellare le differenze, proprio perché il partito per definizione è qualcosa che agisce così, insomma, perché non dobbiamo pensare che quando si parla di partito si parla né del partito bolscevico del 1917 né del Partito Comunista Italiano, che viceversa c'aveva una ramificazione territoriale, c'aveva migliaia di sezioni, c'aveva una presenza sul territorio. Questi erano tutti organismi in formazione, cioè la nostra era un'aspirazione, era un comportamento pratico eccetera eccetera, ma era un'aspirazione, era una proiezione, e in questa proiezione non volevamo assolutamente perderci l'opportunità di restituire la direzione del processo politico, del processo rivoluzionario alle masse, e quindi la costituzione di organismi di massa rappresentativi che noi identificavamo nei Soviet, ma potevano anche chiamarsi in un altro modo, era un aspetto fondamentale, che anche questo insomma faceva la differenza un po' con tutti, perché non c'erano approcci di questo tipo nel panorama nazionale politico nazionale, insomma. Quindi anche questa è una particolarità che è albergata solo qua a Roma, insomma, poi con qualche simpatia certamente a livello nazionale, ma con questa costanza, precisione e determinazione l'abbiamo sviluppata solo qua, insomma, proprio perché era coerente, tra l'altro, a quello che dicevo prima, con una composizione di classe estremamente variegata, in cui le espressioni, questo valeva per Roma, ma poi nel tempo si è verificato per tutti quanti, con espressioni di conflittualità che andavano da posti di lavoro, fabbriche, servizi, a quartieri, a lotte che si manifestavano sul reddito, sulla riappropriazione della ricchezza, come le espropriazioni, l'occupazione delle case, le autoriduzioni, eccetera. Quale altro organismo poteva riassumere tutto questo se non un organismo partecipativo come in teoria è proprio il Soviet, insomma.
Senti, ma visto che poi riecheggia sempre questa cosa, e poi non a caso in queste situazioni così di ricorrenze del 77 come stiamo vivendo, riecheggia sempre questa parola rivoluzione, non a caso, cioè, negli inni vari, in situazioni tipo questa qui del rosso, il partito, i Volsce Soviet, comunque questa situazione ci sta. E da molti, molto spesso si sente dire che insomma il 77 è stato considerato da tanti il momento in cui la rivoluzione era alle porte, ma era così pure per i Volsci?
No, per noi non lo era, proprio perché insomma vedevamo che un processo rivoluzionario per noi, insomma, l'apertura concreta, il poter dirsi confidenti, dice siamo in una fase rivoluzionaria, significava che tu avevi messo in campo una forza tale che perlomeno bilanciasse o riuscisse a opporsi in maniera costante, adeguata, eccetera, eccetera, alla forza del potere. Quindi nei classici viene chiamato dualismo di poteri, insomma, quindi questa espressione del contropotere secondo noi non aveva ancora raggiunto quella maturazione che poteva, diciamo così, renderti se non sicuro perlomeno confidente con una certa probabilità a assumere che eri entrato in una fase rivoluzionaria vera e propria. Cioè questa espressione del contropotere era in alcuni casi concreta, reale, eccetera, eccetera, ma in molti altri casi, insomma, se pensiamo all'interezza della società e quindi anche del paese, certamente non era così secondo noi, insomma. Quindi c'era ancora molto da lavorare, più che innalzare il livello di scontro, più che inneggiare a una imminente fase apertura di un processo rivoluzionario, c'era da consolidare, da allargare quello che già si era espresso e consolidato, quindi moltiplicare insomma le istanze di questo contropotere, tanto per sintetizzare, più che spingere per un innalzamento dei livelli di scontro, insomma. E questa era una valutazione proprio rispetto alla fase politica, perché insomma, volendo dirla, c'era ancora da maturare, dovevano ancora maturare parecchie contraddizioni all'interno della sinistra e soprattutto nei confronti delle masse proletarie, cioè che ancora in una quota parte, se pensiamo a quell'espressione di massa più a noi confacente, cioè un'idea di sinistra, un'idea di stato sociale, di società socialista, eccetera, eccetera, è ancora molto influenzata dal PC, insomma, per cui ancora doveva passare parecchia acqua sotto i ponti prima di poter dire le masse sono con noi, allora facciamo la rivoluzione, insomma, perché poi alla fine se no fai tenti in colpo di Stato, non fai una rivoluzione, insomma, se almeno gli si vuol dare anche un connotato sociale alla rivoluzione, insomma, non solo la presa del potere del palazzo, insomma, eccetera, eccetera.
E comunque, rientrando anche in questo discorso che stiamo facendo adesso, e ricollegandoci anche insomma con l'elaborazione precedente riguardante appunto insomma l'apporto teorico dei Volsci, proprio dal punto di vista insomma sia dell'analisi della composizione di classe eccetera eccetera, e come diciamo anche all'inizio insomma di tutto questo discorso su questo libro, molti libri, molte elaborazioni, molti tentativi così di ricostruzione storico-politica di quegli anni si fermano al 1977. In realtà sia l'elaborazione ma anche l'esperienza politica dei comitati autonomi operai romani e di Viale Volsci in particolare arriva addirittura fino agli anni 90. Insomma, io che sono nato nel 70, quindi nel diciamo inizio probabilmente così a averci un'idea di qualche cosa intorno ai 14-15 anni, quindi parliamo metà degli anni 80, e poi successivamente io i comitati autonomi li ho visti insomma in qualche modo, ancora ci stavano, facevano politica, sono insomma il brodo di cultura nel quale sono stato immerso proprio dall'inizio insomma del mio percorso. Quindi ovviamente insomma questa teoria è stata un po' anche messa alla prova poi dal succedersi degli anni, dalla pratica politica dei comitati stessi e da questo discorso che tu facevi di continuare a farlo crescere questo contropotere.
Sì, e soprattutto legandolo a quelle che erano le necessità del momento, insomma finché è stato possibile il discorso della riappropriazione, quindi un discorso sui bisogni delle masse subalterne, sui bisogni proletari, quindi questo comportava tutta quel lungo elenco di lotte sociali che si sono sviluppate sicuramente nei primi anni 70, ma in alcuni casi hanno seguitato anche dopo. E perché? Perché anche qui c'era un discorso assai pratico che veniva dalla internità alle situazioni di quartiere, di posti di lavoro, in alcuni casi anche di fabbrica, in cui capivi che le persone si mobilitano su delle necessità, su quello che gli manca, su quello che gli servirebbe, su quello che vorrebbero, ma soprattutto su questa sfera dei bisogni che, per quanto presente in Marx, perché c'è insomma un abbozzo di teoria dei bisogni in Marx, però non è poi stata sviluppata, e credo che ancora ci sia lunga, grande necessità insomma di capire come si innesta su tutto il resto, che tipo di posto, dove si colloca insomma questo, la riprese Agnes Heller, che riprese tutto questo discorso sui bisogni, ma insomma per noi era quasi scontato, insomma veniva proprio dall'esercizio pratico dell'attività politica, veniva questa rispondenza che noi ci avevamo con lavoratori, lavoratrici, proletari dei quartieri eccetera eccetera. Come ci organizziamo? C'ho bisogno di casa, c'è bollette soccare, la merce, insomma ci furono anche episodi di espropriazione, insomma quando a un certo punto soprattutto con le tematiche del cosiddetto proletariato giovanile, insomma il discorso della riappropriazione racchiudeva un po', che era riappropriazione di ricchezza, quindi era un modo di recuperare quella ricchezza che ti veniva sottratta e non redistribuita proprio dal meccanismo d'accumulazione. Questo è ovviamente limitante se uno lo immagina come sfera totale, ovvero come elemento riassuntivo generale. Era ovviamente una parte, però era una parte considerevole che è servita sia ad ottenere dei risultati concreti, perché con l'autoriduzione poi si sono ottenute varie cose, così come con l'occupazione delle case, ma era anche la palestra politica dove maturava un processo di presa di coscienza fra la gente, insomma, perché ti verificavi insieme a loro e loro avevano modo di verificarsi insieme agli altri che la pratica dell'obiettivo, l'unità d'azione, la coesione sociale eccetera eccetera permetteva il raggiungimento di certi obiettivi. Quindi anche qui c'erano il discorso prassi, teoria, prassi, insomma noi cercavamo sempre di praticarlo, di metterlo in pratica questo ragionamento. E l'altro aspetto è che anche quando, e quindi dopo il 77, questi elementi vengono meno perché si incrudisce il controllo sociale, si incrudisce la repressione, insomma comincia a essere più difficile lavorare nei quartieri, per quanto insomma la presenza non è mai mancata anche in quegli anni, sicuramente per la prima metà degli anni Ottanta, capiamo, cerchiamo anche qui di reinterpretare la fase, ovvero di non rimanere fossilizzati su quello che poteva essere uno schema interpretativo di un decennio che era trascorso, quindi dal 68 al 77 grosso modo. E gli anni successivi dimostrano insomma una ripresa del controllo di polizia, del controllo sociale, della repressione, delle leggi speciali, quindi un'attenzione che non potevi non considerare da parte dello Stato, e quindi dovevi anche qui fare, non solo fare i conti con questo, ma capire dove l'iniziativa politica potesse ancora trovare, diciamo così, audizione, trovare spazio, in modo da dare continuità non a un'esperienza organizzativa, che quello insomma era assolutamente secondario, insomma, a prescindere dalla nostra esistenza, ma dare continuità comunque a un processo di presa di coscienza che non poteva essere trascurato né tantomeno abbandonato. E quindi lo sguardo, di nuovo la riflessione, ci aiutò a capire che per esempio in quegli anni erano venute fuori dei contrasti, delle contraddizioni forti sul piano internazionale, che si erano innervate soprattutto in questo scenario europeo, perché da un lato e dall'altro, cioè da parte della NATO e da parte dell'Unione Sovietica, c'era stato un innalzamento dei livelli di contrapposizione, con lo schieramento per esempio di missili di teatro, gli SS-20 da una parte e i Cruise e i Pershing dall'altra, qui in Europa, e questo aveva portato, diciamo, a far salire la temperatura politica del pianeta sicuramente, ma il dibattito aveva attraversato anche la società, insomma, per cui e noi credemmo che questo fosse uno degli aspetti. L'altro aspetto di cui interessarci e di cui fare attività politica, mobilitazione eccetera, l'altro aspetto era quello per esempio della repressione in quanto tale, per cui tutta il concepimento e la realizzazione dei carceri speciali per combattere il terrorismo, e qui insomma con grossi sacrifici e anche prendendo numerosi schiaffi, insomma, organizzammo una prima manifestazione a Voghera nell'83 contro le carceri speciali, che fu un massacro, perché insomma praticamente non ci fecero nemmeno scendere dai treni, concentrare e così via, però fu un'indicazione che poneva all'attenzione questa realtà che si andava delineando. In particolare il carcere di Voghera era stato concepito proprio come un carcere di quelli alienazione totale, con la luce accesa tutto il giorno, con celle completamente isolate, insomma, e insomma, un minimo risultato si ottenne pure, perché poi non furono ritirati i carceri speciali, ma quella particolare concezione di carcere insomma fu messa da parte poi. E contestualmente, ancora, tanto per dire di come cercavamo di spaziare, quindi di capire come far ripartire insomma l'iniziativa conflittuale, e ci fu tutto lo sviluppo delle lotte antinucleari, insomma, sul nucleare di pace, quindi contro le centrali nucleari, che durò fino al 1987, quando ci fu il referendum, insomma, e anche lì ci furono parecchie iniziative. Diciamo, furono cose che in quel periodo, in presenza di una devastazione pressoché generale del panorama della sinistra antagonista rivoluzionaria, con migliaia di arresti, fughe, pentimenti, dissociazioni, insomma, eccetera, eccetera, furono iniziative che servirono a mantenere ancora un legame con tanti compagni che si trovarono improvvisamente isolati, senza più alcun riferimento, insomma, la possibilità di riprendere un discorso, insomma, anche politico, e che non fosse semplicemente, insomma, l'ideologia della sconfitta, io la chiamo così, perché a un certo punto dice: vabbè, abbiamo perso, senza mai spiegarti perché, insomma, tra l'altro, e quindi
Vabbè, di tutto questo parleremo la settimana prossima in maniera un po' più approfondita. Passeremo, insomma, dalla teoria alla prassi, alla pratica, e andando a capire, insomma, poi quali erano gli interventi, quali sono state a Roma le varie lotte che ci sono state, proprio caratterizzate sotto linea politica, possiamo dire, dell'autonomia operaia romana. Io direi che per oggi, sì, insomma, possiamo fermarci qua. Ricordiamo, abbiamo presentato il libro Gli Autonomi, iniziamo a presentare il libro Gli Autonomi, l'autonomia operaia romana, volume 4, edito da Deriva Prodi, e ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 18 sulle frequenze gli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di memoria. Sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, nel tirare i San Pietrini, nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. Stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Che hai detto che non c'è? Sta nel fondo dei tuoi occhi.
Ma chi ha detto che non c'è?
Sulla punta delle labbra.
Ma chi ha detto che non c'è?
Sta nel mitra lucidato.
Ma chi ha detto che non c'è?
Nella fine dello stato. Non c'è.
che strafa ballare gli ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se